Buongiorno a Fabrizio Ponciroli e cominciamo la nostra chiacchierata del venerdì. Fabri, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Fabri, voglio cominciare con te un attimo sono sicuro che te la sarai vista, la partita tra Juventus e Real Madrid. Che sensazioni ti ha lasciato?
Ottime sensazioni, caro mio, ottime. Devo dire che per un 25 minuti buoni ho visto una Juventus molto in palla, molto offensiva, finalmente anche con tutti quanti coinvolti. Poi sul 2-0 la partita è cambiata, forse sia per una questione di DNA allegriano, sia per una questione di ritmi, ci siamo un po' più chiusi. Però devo dire, i primi 25 minuti, un'ottima Juve. Sai che per me le amichevoli non contano nulla,
So bene.
però è stato molto divertente, molto molto divertente. È tanto che non mi divertivo così a vedere la Juventus giocare, quindi per 25 minuti me la sono goduta.
Qual è il giocatore che ti ha impressionato di più e quello che invece hai trovato ancora un po' indietro?
Ma sai, devo dire che questo Weah, forse perché ha una gran voglia di mettersi in luce, l'ho visto in grande spolvero, mi sembra molto molto concentrato, ha una velocità fuori dal normale e credo che nel calcio italiano
Faccia la
sarà
differenza.
importante,
Sì.
sarà molto importante. E poi chi non l'ho visto bene, ma guarda, di la verità, forse il reparto difensivo non è ancora enoliato, e credo che ci vorrà ancora un po' di tempo per trovare i giusti ritmi, le giuste geometrie. Però in generale non ho visto così tanti giocatori in ritardo, anche lo stesso Vlahovic che è entrato alla fine, al di là del gol, dell'esultanza particolare. Mi è sembrato con l'approccio giusto, però premessa doverosa, come sempre, stiamo parlando di amichevoli che lasciano il tempo che trovano, anche perché il Real Madrid mi sembra una squadra che ha ancora bisogno di tempo per trovarsi, quindi prendiamo le cose positive, dai.
Andiamo invece a raccontare quello che sta succedendo in casa Napoli. Oggi avremo una lunga chiacchierata anche con Salvatore Cagliazzi per cercare di capire perché intanto la situazione Osimhen tra incontri e miscontri, diciamo, continua a essere un po' in fase di stallo. Per adesso non c'è l'intesa, De Laurentiis però sta cominciando a dire che serve fretta. Nel frattempo il Napoli dovrebbe cominciare a chiudere per il difensore perché Kim non è stato ancora sostituito, Garcia l'ha fatto capire a più riprese, a un certo punto si era esposto per questo famoso danzo, ma poi abbiamo visto che ha rinnovato con l'En con tanto di comunicato un po' ironico nei confronti di Napoli e dell'Italia, con la tarantella in sottofondo, come a dire sì, stiamo arrivando, come no, e invece resto qua. Quindi caduta di stile, possiamo dire che non è che c'era da divertirsi così, però sai, magari alle spalle di tutto questo comunicato c'era un'insistenza eccessiva di De Laurentiis, chi lo sa, fatto sta che danzo è sfumato anche lui come possibilità, si era parlato di Murillo, insomma tante scelte, però il Napoli sembra un po' indietro nella sostituzione del difensore.
Ma guarda, mi verrebbe da dire che l'assenza di Giuntoli si fa sentire, perché io sono un po' preoccupato per la questione Osimhen. Non credo che per quest'anno possa accadere qualcosa di particolare, anche se ricordiamo che la chiusura del mercato arabo arriva ben oltre la nostra, sono 3 settimane in più, però insomma sarei veramente sorpreso se Osimhen dovesse fare le valigie per andarsene altrove, che sia Europa o Saudi Pro League. Però per il futuro, insomma, non sarà facile. Non sarà facile perché a Napoli ha già vinto, perché mi sembra un ragazzo molto ambizioso e perché probabilmente ha voglia di misurarsi con campionati d'eccellenza e noi non lo siamo. Quindi da quel punto di vista sono un po' preoccupato. Per la questione difensore, lo dico da tempo, non è facile trovare difensori pronti, non è facile. Purtroppo quelli buoni costano tantissimo e quelli, diciamo così, alla Kim ne trovi uno su 10
Senti,
e quindi difficile.
a proposito di Kim, ti faccio un passo indietro, ma Huijsen ti piace?
Sai, non è un brutto profilo, non è un brutto profilo, secondo me. Però in generale, sai, adattarsi al calcio italiano è molto difficile, soprattutto se non hai la personalità del grande giocatore, perché al di là delle questioni tecniche, tattiche su cui puoi lavorare, ma la personalità è decisiva, e ormai soprattutto nel calcio italiano, lo sai meglio di me, la costruzione da dietro è fondamentale, l'errore è sempre dietro l'angolo, quindi non è facile veramente trovare giocatori già pronti in quel ruolo.
Milan, mercato che continua ad andare avanti, adesso però si sta lavorando anche un po' su quelle che sono le cessioni, servono 7 uscite, il Milan sta al lavoro per chiudere 7 uscite dopo aver collezionato gli ingressi sulla base di quella che è stata la super cessione di Tonali. C'è un nostro amico che ci segue da Londra, Ugo, dice: ritorno a scrivere dopo un periodo di vacanza, qua dovevo fuggire da Londra, adesso è ritornato e penso che farà una temperatura molto simile a quella che piace a me, cioè dovrebbe far fresco a Londra. Vincenzo, faccio
a te, sottolineiamo.
Piace a me, è vero, perché a Fabrizio piace il sole e il caldo. Anzi, qualcuno ti chiedeva se torni in vacanza dove sei andato l'anno scorso, che si vogliono prendere un caffè con te. Dove vai?
No, quest'anno? Purtroppo quest'anno niente vacanze.
Vabbè, hai fatto un trasloco.
Bravo. Sono preso con la casa e quindi lavoro, perché poi lavoro, sai che per noi parliamo sempre di lavoro, ma in realtà è una passione. Esatto. Però sì, lavoro. Poi sai, c'ho una grande novità, ma non posso ancora dirtela. Però te la dirò il prossimo venerdì, dai.
Però mi sa che un pochettino la sensazione ce l'ho.
Perché tu sei un grande giornalista.
Una cosa leggendaria, bellissima, che quando eravamo piccoli non vedevamo l'ora di leggere quando usciva.
Sei sulla strada giusta.
Sono sulla strada
giusta. Sei uno che cerca bene le fonti.
Bravo. Siamo nel 2000. Comunque, insomma, siamo oltre il 2000. Comunque, caro Fabrizio, dice Ugo da Londra, faccio due domande. Cosa pensate del nuovo Milan e cosa ci si aspetta da questo campionato? Domanda aperta, generica. Vai, partiamo dal Milan e da questo campionato, Fabrizio.
Ma il Milan si è rinforzato in maniera strutturata, ha acquistato giocatori funzionali al modo di intendere della società, quindi che sono poi delle scommesse alcuni, ma sono sicuramente delle scommesse che possono rendere molto sia in campo che in futuro come future cessioni. E poi devo dire che a livello fisico è diventato un Milan potente, quindi da quel punto di vista, soprattutto nel calcio italiano, è molto importante avere delle pedine fisicamente pronte. Quindi il Milan voto al mercato sicuramente 8,5. E per me la favorita per il prossimo campionato, aspettando ovviamente gli ultimi botti di campionato, di calciomercato, scusami, per me è l'Inter. Mi sembra ancora la squadra sulla carta con le individualità migliori. Poi io impazzisco per Frattesi, quindi mi sembra veramente una gran bella squadra. Però le altre sono molto vicine: il Napoli campione d'Italia, la stessa Juventus, a prescindere dall'arrivo meno di Lukaku, lo stesso Milan. Vedo come sorpresa, anche lì tutto da valutare, però la Lazio mi piace, e quindi il Milan secondo me deve puntare allo scudetto, sicuramente per entrare in Champions League, ma potrebbe anche cercare di guardare a qualcosa in più, quindi alla vittoria dello scudetto.
La Lazio ti piace da qualche ora, insomma, da quando è arrivato Camada, sì. Perché insomma due giorni fa c'era un po' di baruffa lì con Sarri che minacciava quasi di andare
perché
via.
Perché mi piace la Lazio? Perché comunque alla fine, dopo mille tira e molla, mi sembra che Luis Alberto dovrebbe essere rientrato nei ranghi. E poi comunque è un anno in più per Sarri. E io credo che Sarri, se gli permettono di continuare a far giocare i suoi come vuole, la Lazio è una possibile mina vagante, è una squadra che potrebbe fare qualcosa di importante. Certo, chiaro che l'assenza di Milinkovic-Savic è pesante, però tra tutte le altre mi sembra la squadra che potrebbe essere davvero la sorpresa, perché con Sarri, sempre che il rapporto con lo Tito prosegua, con Sarri con un anno in più alle spalle di Lazio, potrebbe essere veramente una mina vagante.
Sì, e quindi capire un po' quello che saranno i prossimi passi e se Sarri sarà un po' più sorridente. Sì, la questione di Luis Alberto è stata una delle questioni un po' più complicate e strane. Casa Roma, qua insomma i lavori sono ancora in corso, pesantemente in corso, Fabrizio. Non so che cosa ne pensi, sappiamo insomma che manca qualcosina lì davanti, c'è sempre il sogno Morata, Mourinho un grande allenatore, lo dice lo stesso Morata, però lo sforzo non c'è, Belotti a secco insomma di gol. l'idea, insomma, potrebbe anche andare via, le voci sul centravanti non mi danno fastidio, ha detto io sento qui la fiducia da parte di tutti, però c'è ancora un pochettino di perplessità, si è chiuso un po' il ritiro estivo, però ancora si attende il rinforzo sul mercato, tanti, intanto ci sono i campionati, c'è la Premier sui Bagnets che potrebbe andare appunto lì in uscita da Trigoria, non è arrivata però ancora nessuna offerta certa, però è una Roma ancora in fase di stallo, soprattutto per quanto riguarda lì l'attacco. Che cosa ne pensi?
Non l'ho citata tra le squadre che potrebbero vincere allo scudetto, proprio perché mi sembra tutto in alto mare. Io credo che con uno come Mourinho non puoi veramente aspettare troppo per renderlo, diciamo così, soddisfatto. Il fatto che al 4 agosto la Roma non abbia ancora il centravanti titolare, con tutto il rispetto per Belotti, è un handicap importante, e credo che questo minerà ancora di più il rapporto tra Mourinho e la società, perché puoi fare quello che vuoi, puoi essere un grande allenatore, puoi avere tutte le idee del mondo, ma se gli allenamenti che ti servono per trovare l'amalgama non hai quello che sarà il tuo centravanti titolare, e non è un gran bel inizio, anche perché Dybala, con tutto il bene che gli voglio, però è un fenomeno di cristallo, quindi sì, può fare la prima punta, sì, può risolverti tante partite, ma non puoi pensare di avere il solo Dybala come soluzione offensiva che ti dà delle garanzie importanti. Quindi da questo punto di vista vedo la Roma molto indietro, ma molto indietro.
Sì, perché poi Scamacca è stato, tra virgolette, scippato quasi dall'Inter. Morata, insomma, c'ha i costi che c'ha. Marcos Leonardo sembrava potesse essere una possibilità, poi in realtà Falcao ha tolto un po' ogni speranza ai tifosi della Roma. E quindi sembra un po' brancolare nel buio da questo punto di vista.
Sì, sì. Io credo che sia la squadra più in difficoltà in questo mercato. Ha anche dei paletti finanziari abbastanza pesanti, però obiettivamente, insomma, da uno come Tiago Pinto, dalla sua esperienza, è lecito aspettarsi molto di più. Il nodo attaccante è veramente problematico da risolvere, perché non è che ce ne siano molti di valore in giro, e i pochi di valore costano un'enormità. L'altra volta ne abbiamo parlato, io impazzirei a vedere Lukaku nella Roma, però mi sembra una strada impercorribile al momento. Vabbè, poi chissà, il mercato è talmente strano che magari fra una settimana ci sentiamo e mi dice: hai visto che la Roma ha ufficializzato Lukaku? Quindi non si può mai dire, però al momento la Roma è sicuramente la squadra più in difficoltà in questo mercato.
Decathlon è vicino al sì all'Atalanta, questo ti piace come ipotesi per rilanciare il giocatore che al Milan non ha fatto bene, e soprattutto secondo te può essere un indizio per una partenza eventualmente di Cup Miners sul mercato?
A me sembra un grande rischio quello che si sta prendendo il Milan, perché se veramente, come sembra, parliamo di 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, è un grande rischio, perché io credo che il belga abbia delle ottime qualità. Vero, ha fatto una stagione non fallimentare di più, però te lo giochi così, te lo lasci andare all'Atalanta, e se questo dovesse fare un campionato top, cosa succede? Ha investito su un ragazzo per poi lasciarlo all'Atalanta, che magari lo vende poi a 70-80 milioni, però dall'altro canto per il ragazzo è sicuramente la soluzione migliore, perché andare via dall'Italia sarebbe una sconfitta per lui, e Gasperini mi sembra l'uomo giusto per provare a tirar fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché qua non me ne voglio a tutti quelli con cui ho discusso, però non è un bidone, io li conosco bene i bidoni, lui Silvio Danuello della Pistoiese era un bidone, ma non sicuramente Decatelere, che mi sembra un gran bel giocatore, però non è riuscito a far vedere nulla di quello che sa fare in campo.
Quindi tu dici occhio, perché magari poi dopo resti stupito delle qualità del giocatore, che potrebbe essere un giocatore che poi può spostare e dare qualcosa. L'Inter, che è stufa di aspettare i tir e molla per il portiere, soprattutto è stufa di stare senza portiere, dovrebbe aver deciso ormai di affondare per Jan Sommer e quindi pagare la famosa clausola di risoluzione da 6 milioni di euro presente nel contratto del portiere svizzero per portarlo senza aspettarsi il famoso gentleman agreement o comunque accordo col Bayern Monaco per sbloccarlo prima. Non ci sarà neanche bisogno di trattare, anche perché ormai da giorni l'Inter al Sider classe 88. È il portiere giusto o viene sottovalutato il fatto che Onana è stato molto incisivo e decisivo nella stagione dell'Inter scorsa?
Allora, è un portiere di grande esperienza anche internazionale, è un portiere che tra i pali mi dà garanzie importanti, non lo so con i piedi, cioè da quel punto di vista è sicuramente un passo indietro, ma credo che con qualsiasi scelta lo sarebbe stato, perché Onana obiettivamente con i piedi ce ne sono pochi di quel livello. Questo tira e molla, faccio i complimenti ad Inzaghi, perché qualsiasi altro allenatore sarebbe andato fuori di testa, cioè, perché comunque farsi tutto questo periodo senza sapere chi sarà il tuo portiere, che non stiamo parlando dell'attaccante da 50-60 milioni, ma del portiere, è stato bravo a mantenere la calma, ecco. Però tutto sommato mi sembra una soluzione a basso rischio, portiere di esperienza, portiere che sa che cosa fare tra i pali e soprattutto con la personalità per reggere il peso di San Siro.
Quindi occhio, lì davanti poi invece quanto peserà l'assenza di Lukaku se fosse Scamacca il sostituto, eventualmente non ci fossero altri nomi?
Guarda, io credo che Thuram sia un giocatore molto interessante e forse lo stanno anche un po' troppo sottovalutando. Penso che possa dare moltissimo all'Inter. Lautaro Martinez è una certezza, è vero, mancherebbe un altro grande attaccante. Con tutto il rispetto, Scamacca non mi sembra pronto. Lukaku, insomma, l'abbiamo detto più volte, se l'è giocata male e chissà, magari Marotta tira fuori dal cilindro un nome a cui non abbiamo ancora pensato e potrebbe essere. Quindi è solo una questione di attesa, penso, per l'Inter.
Un'attesa che insomma però la mette al sicuro per quanto riguarda il centrocampo, lì sì possiamo dirlo, Fabrizio, probabilmente la squadra più attrezzata che c'è in Serie A al momento.
Non ci sono dubbi. Poi tantissimi italiani, ragazzi, l'Inter è una squadra con cuore italiano, ce ne sono molti. Poi io continuo a pensare che Frattesi sia un colpo pazzesco, giocatore completo, giocatore moderno, bravo negli inserimenti, bravo nell'assist, bravo nelle ripartenze, bravo a difendere, insomma un gran bel giocatore a fianco di Barella, Çalhanoğlu, cioè l'Inter ha un centrocampo straordinario, sicuramente il migliore in Italia. E quindi mi sembra, come dicevo all'inizio, la squadra più strutturata. Da capire che cosa succederà lì davanti, però per il resto una gran bella squadra.
Domanda che ti fa il nostro ascoltatore, che sì, sempre più vicino alla rabbia, ancora una volta hanno vinto gli arabi, è un peccato per la Juventus oppure no?
Guarda, io ho la fortuna di essere stato a casa di Kessi, di averlo conosciuto bene. Io penso che non sia più il Kessi che ho conosciuto quando militava nel Milan. Credo che abbia ormai raggiunto un'età in cui non è più motivato come l'avevo conosciuto io, quando mi parlava del fatto che per lui il calcio era veramente un divertimento, alzarsi alla mattina per andare agli allenamenti era la cosa che gli piaceva di più. Non lo so, credo che l'anno al Barcellona l'abbia cambiato molto. E adesso sta facendo ragionamenti diversi, magari anche consigliato dalla gente, e va a prendere 20 milioni a stagione in un campionato che comunque sta diventando sempre più chiacchierato, e mi dispiace perché io sono convinto che sì, sarebbe stato importante per la Juventus, perché è un giocatore che, se coccolato e se motivato nella maniera giusta, è un grandissimo giocatore. Però quell'anno al Barcellona io sono convinto che l'ha cambiato completamente, l'ha proprio traumatizzato. Purtroppo adesso è un altro tipo di giocatore con altre esigenze.
Altra domanda per te, buongiorno, una domanda per il buon Fabrizio Poncirori: come giudica fino ad oggi il mercato della Fiorentina con gli acquisti di due giovani come Parisi, Infantino, un Arthur da rigenerare, una riserva di lusso come Mina, poi un giudizio anche su Sottil che a mio avviso sulla fascia non è secondo a nessuno, grazie Luca da Puntala.
Beh Luca, io credo che come sempre quando parlo della Fiorentina devo parlare di italiano, cioè il fatto che italiano sia lì è importantissimo, perché italiano sa valorizzare i giocatori che ha a propria disposizione, credo che sia la sua dote migliore. Il fatto che abbia anche la Conference League mi fa pensare che arriverà qualcos'altro, qualcun altro. Su Arthur ti dico quello che penso io. Per me Arthur, che è stato bollato come un bidone assoluto, in realtà in una squadra come la Fiorentina potrebbe anche tornare a divertirsi, perché non può essere che un giocatore così sia completamente sparito dai radar. Su Sottil la penso esattamente come te. Mi preoccupa un po' ancora la difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha preso un po' troppe imbarcate. Non la vedo ancora completa come reparto, però, come detto prima, il fatto che si gioca anche la Conference League mi fa pensare che arriverà qualcos'altro.
A proposito di Conference League, sei più contento o dispiaciuto che la tua Juventus non la giocherà?
No, dispiaciuto. Io sono sempre per il fatto che se c'è un trofeo bisogna cercare di partecipare e di vincere. Quindi no, io avrei voluto giocare la Conference, avrei voluto vedermi magari squadre improponibili all'Allianz Stadium, ma non mi piace affatto l'idea del martedì, mercoledì e giovedì senza la Juve. Cioè, sono sincero, mi dispiace, capisco che è una soluzione che va bene a tutti, quindi l'accetto, però a livello sportivo mi dispiace.
Samardžić all'Inter è un nome che avresti voluto vedere anche alla Juventus, ti chiede Peppe.
Sì, caro mio. Per me Samardžić è un gran bel giocatore, ma con ancora margini di miglioramento.
Sì,
è quello che mi intriga di più del giocatore, cioè che è già forte così, ma secondo me può fare ancora meglio. Quindi sì, la mia risposta è assolutamente sì.
Dove vede Fabrizio Poncirolli eventualmente Cup Miners? Napoli, Roma, Juventus, Inter? Beh, penso che l'Inter sia a posto, ragazzi.
No, l'Inter a posto, Juventus no. Non mi dispiacerebbe forse il Napoli, anche se ne hanno di giocatori. Però forse il Napoli con Garcia potrebbe far bene, secondo me.
Poi è rimasto anche Zielinski, lo ricordiamo, a Napoli.
Infatti, cioè, ce n'è un po',
Invece, guarda, dopo ne parleremo ampiamente, questa è l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti. Di Garcia, quali sono le tue sensazioni? Cioè, riuscirà a mantenere alto il livello del Napoli? Ti aspetti che qualcosa si perda per strada? Sei in dubbio, non lo sai, qual è la tua sensazione?
Che non lo invidio. Che non lo invidio, perché si è preso una gatta da pelare di dimensioni enormi, purtroppo nel senso, anche lui aveva bisogno di fare il classico all-in che si fa nel poker, cioè o la va o la spacca, perché era reduce da esperienze comunque non proprio positive. Ricordiamo che è stato esonerato dall'Al-Nassr, e quindi si gioca tutto a Napoli, però non lo invidio, perché essere l'erede di Spalletti, avere comunque tra le mani una squadra al momento meno forte rispetto a quella dello scorso anno, perché nessuno mi toglie dalla testa che senza Kim la difesa soffrirà. E quindi non lo so, ripeto, non lo invidio, però capisco che a un certo punto della tua carriera da allenatore devi fare il grande all-in, e lui l'ha fatto a Napoli.
Esatto, vedremo poi per quanto riguarda il suo rendimento se sarà all'altezza di quello di Spalletti. Anche io lo invidio poco. Ultimissima proprio su Spalletti ti chiedo, ma secondo te se l'è data, ha avuto poco coraggio o ha avuto intelligenza nel fermarsi qua?
No, io penso che abbia veramente fatto una scelta di vita, non ci vedo dietro tanti ragionamenti del tipo me ne vado adesso, che almeno resterò re per sempre, oppure no, me ne vado perché almeno mi chiama una squadra che mi riempie di soldi. Secondo me veramente ha fatto una scelta di vita, cioè ho dato tutto, sono riuscito a vincere in una città che aspettava da 33 anni lo scudetto, e quindi insomma va bene così, mi godo il momento, e poi se arriverà una chiamata che mi piacerà, prenderò in considerazione l'idea di tornare, se no avrò comunque lasciato nel migliore dei modi possibili. Quindi no, io penso veramente che abbia fatto una scelta di vita.
Grazie a Fabrizio Ponceroli. Fabri, noi ci sentiamo tra due, tre venerdì, perché io mi fermo, ma ci sarà Alessandro Santarelli, quindi...
Io sono qua sempre.
Grande Fabrizio, un abbraccio grande, ciao Fabri.